Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia sempre con voi. Il percorso che oggi vuole farci compiere il Signore attraverso la Sua parola va a rispondere a una domanda che credo ci poniamo tutti, ed è la domanda che riguarda appunto la nostra salvezza. Quando noi possiamo dire saremo salvi? In cosa consiste la nostra salvezza? Allora oggi il Signore, attraverso questa parola che proclamiamo e che ascolteremo, ci vuole proprio condurre a capire bene in profondità che cos'è prima di tutto la nostra salvezza e quando noi possiamo essere sicuri che stiamo andando verso la nostra salvezza, perché è importante capire se andiamo o non andiamo verso la salvezza. Ecco, allora anche oggi vogliamo aprire la nostra mente perché il Signore ce la illumini e ci faccia comprendere tutte queste cose, che ovviamente devono essere comprese non semplicemente con un nostro ragionamento pur anche teologico, pur anche religioso, tanto non ci arriviamo a capire la verità lo stesso. Anche la più fine teologia non potrà mai arrivare a capire la verità, perché la verità è semplicemente una rivelazione. Allora, anche la nostra salvezza noi la potremo capire nella misura in cui ci apriamo appunto a questa rivelazione. È il Signore che ci deve dare queste risposte. E allora anche oggi ci mettiamo davanti al Signore proprio con la nostra mente disponibile ad accogliere la parola del Signore come parola che istruisce, quindi che illumina e soprattutto che ci rassicura. E allora chiediamo proprio questo, come sempre, al Signore all'inizio di questo incontro. Chiediamo che il suo Spirito entri in noi, perché l'azione dello Spirito è proprio quella di aprire la mente all'uomo perché sia in grado di comprendere una parola che viene data. E allora, ecco, invochiamo all'inizio di questo momento, invochiamo ancora lo Spirito Santo. Preghiamo. O Dio, nostro Padre, Tu scruti i sentimenti e i pensieri dell'uomo, e non c'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Te. Penetra nei nostri cuori con la spada della Tua parola, perché alla luce della Tua sapienza possiamo valutare tutte le cose terrene e vivere solo nell'obbedienza della Tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Bene, incominciamo allora il nostro cammino verso quella direzione che abbiamo detto sin dall'inizio, no? Dobbiamo andare verso la risposta a chiederci che cos'è la salvezza e come facciamo a raggiungere la salvezza. Questo cammino inizia oggi con questa prima lettura che è presa dal secondo libro dei Re. Ma ovviamente, come sempre, dobbiamo abituarci, anche se purtroppo non lo si fa mai, però dobbiamo abituarci che per comprendere il testo della scrittura deve essere sempre messo nel contesto, altrimenti si rischia di non capirlo. E allora, anche quest'oggi, vogliamo prima di tutto mettere nel contesto questo capitolo che ci viene offerto. È la seconda parte del capitolo quinto del secondo libro dei Re. E il capitolo quinto fa parte di quella serie di capitoli nei quali il libro dei Re ci presenta l'attività del profeta Eliseo. Profeta Eliseo significa il richiamo, profeta Elia, perché Eliseo ovviamente è discepolo di Elia. Di conseguenza abbiamo il collocamento. Il testo è collocato al tempo del re Acab. Siamo circa nell'800, tra l'800 e il 700 avanti Cristo. E sappiamo qual è stata l'attività del profeta Elia. È stata quella di richiamare continuamente all'unicità di Dio, all'unico e vero Dio. E l'attività di Elia, e a seguito poi di Eliseo, è collocata nel regno di Samaria. Allora, il regno di Samaria, o regno di Israele, è quel regno che si è staccato da tutto il popolo, quando il popolo di Israele era un unico popolo, si è staccato dividendo così il popolo tra regno di Giuda e regno di Israele. Il regno di Giuda gode ancora la presenza del Tempio, quello ortodosso, quello vero, quello che conserva le tavole della legge date a Mosè. Il regno di Israele, o il regno di Samaria, cosa fa? Costruisce un tempio suo. E Geroboamo, il re che ha fatto questo, ha collocato due vitelli d'oro. Così il regno di Samaria è orientato già sin dall'inizio verso l'idolatria. Ma adesso la cosa è diventata ancora più pesante, perché non solo i due vitelli d'oro vengono adorati come dei, ma adesso addirittura vengono anche venerati e si offrono loro sacrifici e olocausti agli dei che sono quelli dei popoli vicini. Parliamo degli dei, dei popoli che appartengono alla Mesopotamia, e in modo particolare due sono i culti importanti che sono entrati in Samaria: il culto ai Baal, al dio Baal, e il culto alla dea Astarte. Sono i due culti che adesso diventano oggetto di combattimento da parte di Elia. Elia deve mostrare che questi dei non ci sono, non esistono. E noi sappiamo la grande sfida che avverrà sul Monte Carmelo. Bene, Eliseo deve continuare questa missione, la missione di proclamare e di far conoscere invece l'unicità di Dio, il Dio che sta all'origine del popolo di Israele, il Dio che ha parlato ad Abramo, il Dio che ha parlato a Mosè. Eliseo allora continua questa sua missione, ma dove? Proprio stando lì, stando nel regno di Samaria. E Eliseo, se da una parte diventa un riferimento come l'uomo di Dio, dall'altra parte diventa un disturbo, perché appunto è una presenza che va dicendo l'inutilità dei vitelli d'oro, l'inutilità dei culti a Baal e ad Astarte. Ma il capitolo 5, quello di stasera, ci dà un'altra testimonianza. Cioè, adesso però, quel profeta Eliseo dà un segno che veramente dice: il dio Baal, il dio Astarte, gli dei che sono i vitelli d'oro di Samaria, non esistono. Esiste solamente l'unico e vero Dio. E qual è questo segno? È una guarigione.
la guarigione dalla lebbra. Di chi? Non di uno che appartiene a Samaria, ma addirittura di un arameo. E gli aramei che cos'erano? Gli aramei erano semplicemente degli idolatri che appunto seguivano i culti di Baal e di Astarte. Adesso però c'è questo comandante dell'esercito del re di Aram, chiamato Naaman, che è preso dalla lebbra e nessuno riesce a guarirlo. Allora, per sentito dire, dicono a Naaman: va in Israele, in Samaria, perché là c'è un uomo di Dio. Questo uomo ti potrà guarire. E allora, ecco Naam che raggiunge Eliseo, però Eliseo non si presenta, non si fa vedere. Eliseo manda dire a Naaman: sì, va bene, vai a bagnarti 7 volte nel fiume Giordano. Ma Naam rifiuta e dice: ma come? Io sono venuto dalla mia terra, dove ci sono dei fiumi molto più belli, molto più importanti del fiume Giordano, e tu mi dici di andare a bagnarmi nel fiume Giordano? No, non se ne parla, e vuole tornare indietro. Ma coloro che sono i suoi servi, gli accompagnatori, lo convincono a dire: ma ascolta, ma cosa ti ha chiesto di così difficile? Devi solo andare a bagnarti nel Giordano, ma perché non lo fai? E finalmente Naaman si convince ad ascoltare quella indicazione che Eliseo gli aveva mandato attraverso il suo servo. Eliseo non si era presentato. Che cosa succede? Sentiamo il testo di stasera. In quei giorni Naaman scese e si immerse nel fiume Giordano 7 volte, secondo la parola di Eliseo. Eliseo era l'uomo di Dio. E come Naaman si immerse nel Giordano 7 volte, il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era guarito dalla lebbra. Allora tornò con tutto il seguito dal profeta Eliseo, perché adesso lo voleva vedere. L'uomo di Dio lo accolse, entrò, stette davanti a lui e gli disse: ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non qui in Israele. Adesso però accetta un dono dal tuo servo. Ma Eliseo disse: per la vita del Signore, alla cui presenza io sto, non prenderò nessun dono. Allora Naaman insisteva perché accettasse, ma Eliseo rifiutò. Allora Naaman disse a Eliseo: se proprio non vuoi il dono, sia permesso almeno al mio servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende più compiere un olocausto o un sacrificio ad altri dèi, ma solo al Signore. Parola di Dio.
Il Signore arriva.
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo.
Il Signore ha permesso la sua giustizia.
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni.
Secondo passaggio è preso dalla seconda lettera di Paolo a Timoteo. Credo che se state seguendo le messe domenicali vi sarete accorti che avevamo finito due domeniche fa la prima lettera, domenica scorsa abbiamo iniziato la seconda lettera a Timoteo. Oggi è il seguito. Domenica scorsa era il primo capitolo nel quale Paolo invitava Timoteo a non essere timido nell'annunciare il Vangelo di Gesù, ma di avere forza nell'affermare il Vangelo di Gesù. Oggi capitolo secondo. Il capitolo secondo che va a dare un'altra risposta a Timoteo, come se Paolo avesse sentito Timoteo nel dire: ma Paolo, ma come faccio io ad avere questa forza? Dove la attingo questa forza per non essere timido e per avere il coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù? Ecco, il capitolo di oggi è come se desse una risposta a questa difficoltà di Timoteo. Certo è che se Eliseo era il profeta che doveva mostrare ancora l'inconsistenza degli dèi, ma doveva aiutare gli uomini ad arrivare alla conoscenza dell'unico Dio, la stessa cosa comunque è da cogliere nella preoccupazione di Paolo nei confronti di Timoteo e di tutte le comunità cristiane. Sì, perché anche se è finito il tempo degli aramei, anche se sono finiti i culti ai Baal, anche se sono finiti i culti ad Astarte, la comunità cristiana corre un grande pericolo. E Paolo dice: quale pericolo? Il pericolo delle diverse dottrine che non permettono più ai cristiani di sentire che la verità certa è solo nel Vangelo di Gesù. Allora, non essere timido, dicevo domenica scorsa Paolo a Timoteo, cioè sostieni con fermezza, anche se nella comunità cristiana pullulano delle dottrine che vogliono sminuire la forza del Vangelo. Tu sii forte, annuncia il Vangelo, sostienilo. È chiara, la domanda adesso è: e dove attingo la forza? Ecco allora la risposta, proviamo a sentirla, dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Timoteo, figlio mio, attingi sempre la forza nella grazia che è in Gesù Cristo. E le cose che hai udito da me, in presenza di molti testimoni, trasmettile, ma a persone fidate, le quali a loro volta siano in grado di ammaestrare anche gli altri. Insieme con me prendi anche tu la tua parte di sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Nessuno però, quando presta servizio militare, si intralcia nelle faccende della vita comune, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. E così anche nelle gare atletiche. Non riceve la corona se non chi ha lottato secondo le regole. Così l'agricoltore che si affatica deve essere il primo a cogliere i frutti della terra. Timoteo, cerca di capire quello che ti voglio dire. Il Signore certamente ti darà intelligenza per capire ogni cosa. Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, è risuscitato dai morti secondo il mio Vangelo, a causa del quale io soffro fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch'essi raggiungono la salvezza che è in Cristo Gesù. insieme alla gloria eterna. Certa è questa parola: se moriamo con Lui, vivremo anche con Lui. Se con Lui perseveriamo, con Lui anche regneremo. Se lo rinneghiamo, anche Egli ci rinnegherà. Ma se noi manchiamo di fede, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi che si fermarono a distanza e gridarono ad alta voce: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Appena li vide, Gesù disse loro: andate, presentatevi ai sacerdoti. E mentre essi andavano, furono guariti. Allora uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò ai piedi di Gesù per ringraziarlo. E costui era un samaritano. Allora Gesù osservò: ma non ne sono stati guariti 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, se non questo straniero. Allora Gesù si rivolse al samaritano e gli disse: alzati, va, la tua fede ti ha salvato. Parola del Signore. Bene, la nostra domanda iniziale: che cos'è la salvezza e come si può arrivare a questa salvezza? Infatti, se avete ascoltato, il testo di Luca termina proprio con le parole di Gesù al samaritano in questa direzione: alzati, va, la tua fede ti ha salvato. Come dire, questo samaritano ha raggiunto la salvezza, ha capito che cos'è la salvezza. Ma già il testo di Paolo a Timoteo ha orientato Timoteo alla salvezza. Quando? Quando arriva a dire dove Timoteo deve attingere la forza per sostenere il Vangelo di Gesù. E dice così Paolo:
attingi sempre la forza nella grazia che è in Gesù Cristo. Allora, attingi la forza nella grazia che è in Gesù Cristo. Ma che cos'è questa forza che deve essere attinta nella grazia che è in Gesù Cristo? Continua. Perciò io sopporto ogni cosa per gli eletti, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù. Ecco, questo è il panorama. Adesso però andiamo a capirci. Vedete come Paolo è preoccupato che Timoteo indichi e faccia conoscere la strada che porta alla salvezza. Luca ci riporta il testo dicendo: avete sentito che cosa ha ottenuto quel lebbroso? Sì, la guarigione, ma più che altro quel lebbroso ha ottenuto la salvezza, perché il punto è arrivare alla salvezza. Allora, adesso inoltriamoci e cerchiamo di capire. Da dove partiamo? Partiamo dall'Apostolo Paolo, perché anche qui dobbiamo imparare a collocare. Il testo di Paolo precede nel tempo il testo di Luca, perché le lettere di Paolo vengono prima della stesura del Vangelo di Luca. Quindi, ovviamente, Paolo è già impegnato, prima ancora che gli evangelisti scrivessero il loro Vangelo, è già impegnato a dare un Vangelo orale, ma è già impegnato a fare questo perché? Perché gli uomini possano capire bene dove sta la strada che li conduce alla salvezza. Perciò è ovvio che dobbiamo partire dal testo di Paolo per capire che cos'è la salvezza e poi quale strada ci traccia per arrivare alla salvezza. Che cos'è la salvezza? Paolo la riassume così: attingi sempre la forza, allora, nella grazia che è in Gesù Cristo. Adesso andiamo a capire che cos'è la grazia, allora. Anche qui dobbiamo fare un po' di pulizia nella nostra mente, proprio perché il termine grazia l'abbiamo sempre usato, ma l'abbiamo attribuito alle cosiddette grazie. Perciò devo chiedere questa grazia, devo chiedere quest'altra grazia, devo chiedere, insomma, un sacco di grazie. E quando non sappiamo come dire, come rispondere, diciamo: dai, su, prega un po', chiedi la grazia, no? E così la grazia. Ma in effetti la testimonianza apostolica, quando parla di grazia, intende queste cose? No. Perché non intende le grazie. È importante la sottolineatura, Perché la tradizione apostolica orienta alla grazia. Come dire, se ottieni quella grazia, hai tutto. Se ottieni quella grazia, non hai più bisogno delle grazie. Incredibile? È incredibile come abbiamo deviato da quello che è il senso originario di questa parola. Allora, la grazia che ti permette di stare in una situazione di cui tu godi pienamente e nella quale non hai più bisogno di chiedere le grazie. Allora, che cos'è questa grazia? In cosa consiste? Oh, la grazia, forse che la grazia significa qualcosa di, diciamo così, di materiale, qualcosa di che serve un po' alla nostra vita terrena, ma che cos'è questa grazia? Poi ti dice anche: questa grazia è una sola. Ma è una sola, ma qual è? Che cos'è? Quando l'uomo può dire: ho trovato la grazia, godo di questa grazia? Ecco, nell'ottica di Paolo, e quindi nella tradizione apostolica, c'è una convinzione. Quella convinzione che Matteo esprimerà in un modo eccellente nel suo Vangelo, specialmente nei famosi capitoli, no? Il 5, il 6 e il 7. E Matteo la esprimerà così, quando, riportando le parole di Gesù, dirà: cercate prima di tutto il regno di Dio, tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. La grazia che ti dà questa pienezza a tal punto che non hai più bisogno di niente, tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Allora, che cos'è questa grazia? È il regno dei cieli, cioè è il riconoscere il regno dei cieli, è incontrarti con il regno dei cieli. Ma che cosa vuol dire il regno dei cieli? Che significa incontrarti col regno dei cieli? Vuol dire andare in paradiso subito? No, devi riconoscerlo sulla terra. E il regno dei cieli tu lo devi incontrare qui sulla terra, perché il regno dei cieli è la grazia che guida il tuo cammino terreno. Il regno dei cieli è quello che ti fa sentire che non hai bisogno di nient'altro, perché hai tutto sulla terra. Allora, che cos'è il regno dei cieli? E la risposta è sconvolgente, perché il regno dei cieli non è un qualcosa che hai, che possiedi, che tieni nascosto, che tieni in disparte, non so, che metti in cassaforte, no? No. Il regno dei cieli è una cosa sconvolgente, è la conoscenza di Dio. Questo è il regno dei cieli. E guardate il paradosso, eh? Se tu hai la conoscenza di Dio, non ti manca più niente. Questo è il paradosso. Oggi, chi è che lo pensa ancora questo? Nessuno. Oggi i cristiani non sono più capaci di pensare in questa direzione. Oggi i cristiani si sono venduti a quella mentalità che è la mentalità di dire: ho bisogno di tante grazie, e poi alla fine sono delusi perché ho pregato ma il Signore non mi ha dato grazia. Si vede che ho fatto qualcosa di male, si vede che ho fatto qualcosa che non era giusto, si vede che qualcuno mi ha ostacolato, è tutta una grande confusione. Beh, ma allora cosa serve a pregare? Ecco qui, il punto è proprio questo. Abbiamo sbagliato l'interpretazione. Perché? Perché la grazia è la conoscenza di Dio. E se non hai la conoscenza di Dio, non puoi godere la benedizione di Lui. Quindi è logico che se non hai la conoscenza di Dio, la tua vita terrena è una vita di fatica, è una vita di affanno, è una vita di tribolazione. Ma non perché c'è questo problema, c'è quest'altro, no, i problemi ci saranno sempre. Il punto è che a te manca la forza. Quella forza di affrontare ciò che non dipende da te, ciò che ti viene anche magari addossato, ciò per il quale magari vieni anche tormentato, ma a te manca la forza. Perché ti manca la forza? Ma perché non hai posto come tua prima preoccupazione la conoscenza di Dio. È la conoscenza di Dio la grazia. Perché con la conoscenza di Dio tu hai la pienezza della presenza di Dio e la tua benedizione. Perciò tutto quello che ti succede, tutta la tua vita terrena, anche se ti riserva cose che nella logica umana sono cose che fanno male, sono cose che fanno dispiacere, sì, tutto vero, ma tutte queste cose non ti destabilizzeranno mai dentro. Perché tu dentro hai la tua sicurezza, hai la tua pace, quella pace che non è legata al benessere terreno, quella pace che non è legata a nessuna cosa terrena, è legata alla grazia, cioè alla conoscenza di Dio. Perciò sarebbe interessante fare un sondaggio, quanti cristiani ancora impostano la loro vita sulla ricerca della conoscenza di Dio? Quanti cristiani ancora pongono questa, dentro questa volontà? Io voglio cercare la conoscenza di Dio, voglio essere sicuro della conoscenza di Dio. Guardate che non è superata, sapete, questa verità. Certo, è stata dimenticata, ma non superata. Perché questa verità rimane base, fondamento di chi veramente vuol godere la pienezza della sua vita. La conoscenza di Dio è fonte di benedizione, è la grazia. E allora ecco, la salvezza da dove incomincia? Incomincia da qui. Perché tu possa avere la salvezza, non puoi averla come, non so, come un premio, non puoi averla come il risultato delle tue fatiche. No, la salvezza, no. La salvezza è la conoscenza di Dio. Perché tu puoi fare anche delle cose che nell'ambito comune possono sembrare gradite a Dio, certo. Puoi osservare i comandamenti, puoi osservare tutte quelle regole, quelle leggi che ti dicono se fai tutto questo, guarda, arrivi sicuramente a salvarti. Quante volte ce l'hanno detto? Fai questo che ti porta alla salvezza, fai questo se ti vuoi salvare, evita quest'altro se ti vuoi salvare. Insomma, abbiamo impostato il nostro cammino di salvezza su una base che è ancora la base della legge. Quella legge che poi, con l'andare del tempo, cosa è diventato? È diventato il sistema che purtroppo è stato usato anche nella Chiesa, che è il sistema moralistico, il sistema teologico. Quel sistema moralistico, sistema teologico, che non ci permette di sentire dentro invece la libertà della conoscenza di Dio. Tu per conoscere Dio hai bisogno di quella dottrina, tu per conoscere Dio hai bisogno di quella tesi teologica, tu per conoscere Dio te lo deve spiegare un professore, tu per conoscere Dio devi andare agli incontri, tu per conoscere... Insomma, abbiamo pasticciato e non abbiamo più capito che la conoscenza di Dio è grazia. Cosa vuol dire che è grazia? Ecco il punto. La conoscenza di Dio non ti può essere data da nessuno. Non c'è nessun uomo che possa darti la conoscenza di Dio. Vi ricordate Giovanni? Giovanni nel suo Vangelo è fermo su questa cosa, Dopo che ci ha parlato del Verbo di Dio, che era presso Dio, che era Dio, che il Verbo di Dio poi si è fatto uomo, ma non è stato accolto dai suoi, alla fine di questa descrizione Giovanni arriva a dire una cosa bellissima. Nessuno ha mai visto Dio. Oh là! Quindi non c'è nessun uomo che ti possa dare la conoscenza di Dio, ma nessuno. Perché? È certo, perché la conoscenza di Dio non è il risultato di qualche teologia. La conoscenza di Dio non è il risultato di qualche dottrina. La conoscenza di Dio non è il risultato di qualche spiegazione. No, la conoscenza di Dio è una rivelazione. Se Dio non si manifesta, tu non lo puoi mai conoscere. Se Dio non decide di farsi conoscere, tu non lo raggiungerai mai. Ecco perché è grazia. Perché è Dio che si rivela, è Dio che ti dà la sua conoscenza. Poi è bellissimo perché è chiamato così, è chiamato grazia. Non è chiamato merito, non è chiamata risposta, non è chiamata conseguenza, è chiamata grazia. Che significa? Che questa conoscenza di Dio, Dio la vuole distribuire a tutti. indipendentemente da quello che gli uomini sono, perché Dio è convinto che senza questa conoscenza, appunto, gli uomini non potranno salvarsi. Perciò la conoscenza di Dio è gratuita, nel senso che ti è data per rivelazione, non te la sei conquistata. Non è stata una conclusione di uno studio, non è stata la conclusione di un percorso universitario, non è stata una soluzione che ti è stata data da una scuola teologica. No, no, è una grazia, è una rivelazione gratuita. Perciò, come facciamo a dire conoscenza di Dio? La conoscenza di Dio è davvero data solamente per grazia, per rivelazione. Allora ecco, il primo passaggio importante, che cos'è la salvezza? La salvezza è proprio questa, è la capacità di dire io ho raggiunto la conoscenza di Dio. Io so che la conoscenza di Dio è quella che mi dà la certezza di essere salvato. La conoscenza di Dio. Allora, questa conoscenza di Dio però è un tesoro, perché se questa conoscenza di Dio non c'è, ovviamente l'uomo non può salvarsi. Ecco perché Paolo dice a Timoteo, fai attenzione Timoteo, che tu devi attingere la forza, quindi devi indicare la strada giusta della salvezza, però questa strada giusta tu la puoi attingere solamente nella grazia. Devi dire a tutti che la conoscenza di Dio avviene solamente attraverso la rivelazione. Ecco allora, il primo passaggio è importante, fondamentale, anche per noi. Noi che forse, ripeto, perché è importante ripeterlo, forse noi abbiamo perso il senso della rivelazione. No, per carità, qualcuno potrebbe dire, ma no, ma perché? Ma guardiamoci in giro, quante apparizioni ci sono? Quanta gente ha appunto queste visioni? Quanta gente si sente come in trance per dire io ho avuto la rivelazione? E poi magari ti parlano anche con quelle voci, no? Per far capire che quello che ti stanno dicendo viene dallo Spirito Santo, viene da Dio. Ma non credeteci, per favore. Non sono queste le rivelazioni. La rivelazione è un'altra cosa. La rivelazione è quella che ti mette in condizione di avere dentro di te una certezza. O la certezza della conoscenza di Dio. Quindi, chi veramente ha la rivelazione? Chi cerca con sincerità la conoscenza di Dio. Allora ecco il primo passaggio. Vuoi avere la salvezza dentro di te? Vuoi essere sicuro che tu dentro stai camminando verso la salvezza? Primo passaggio. Dipende. Ma tu cerchi la conoscenza di Dio? Tu dentro sei veramente preoccupato di entrare in questa conoscenza di Dio, perché è quella conoscenza di Dio lì che ti dirà, ti farà capire che cosa veramente piace a Dio. Ma te lo dirà dentro di te, sai, perché Dio non si manifesta sulle piazze. Dio si manifesta nel tuo cuore. Quella conoscenza di Dio ti è consegnata dentro. Vi ricordate Gesù? Quando presenta l'azione dello Spirito Santo, si premura a far capire ai suoi discepoli, no? Quando dice, lo Spirito che io vi manderò non sarà più presso di voi, ma adesso lo Spirito che io manderò sarà dentro di voi. Perché? Perché io sono venuto per questo, per porre la conoscenza di Dio dentro di voi. Perché? Se la conoscenza di Dio è al di fuori, è pericolosa. Pericolosa. Perché? Perché non garantisce. Perché se sta all'esterno, non necessariamente è una rivelazione. Quindi la rivelazione è dentro di te. Però quando avviene? Quando dentro di te c'è questa volontà. Io ho bisogno della conoscenza di Dio. Però tu devi essere sicuro di questo, eh? Devi essere sicuro perché hai capito dentro di te che solamente Dio è il principio della tua pienezza. Questo è il passaggio più difficile. Perché ovviamente, come fai tu ad avere dentro questa convinzione, no? Provate un po' a pensare un attimo a questa cosa e metterla in parallelo con la mentalità comune. Come fai oggi a pensare che se hai Dio non ti mancherà più niente? Come fai a pensarlo oggi? È pressoché impossibile, da un punto di vista umano, eh? Ma proprio perché tu dentro senti questo, sei sicuro di questo, la tua convinzione deve essere proprio così. Io ho bisogno della conoscenza di Dio perché se ho Lui, se conosco Lui, se capisco Lui, se obbedisco a Lui, io so di avere tutto, non mi mancherà niente. Primo passaggio dunque, la ricerca sincera e assoluta della conoscenza di Dio. Quella conoscenza di Dio che però dovrai accogliere dentro di te. Quindi il primo passaggio, guardate che importante questa cosa, perché c'è in ballo la nostra salvezza. Se non hai questo, ti manca la base della salvezza. Non ci può essere. Perché? E perché? Perché di Dio non capisci niente. E come fai a volerti salvare se non capisci Dio? Chi ti salva? Baal? Astarte? I vitelli d'oro? Se non hai questo desiderio della conoscenza di Dio, non puoi neanche avere l'opportunità di dire sarò salvato, perché senza la conoscenza di Dio non c'è salvezza. Ma adesso però non è così semplice, perché la conoscenza di Dio è una rivelazione. Però nasce subito spontaneamente una domanda. È una rivelazione, va bene. E come facciamo a capire se quella rivelazione che abbiamo dentro è veramente la rivelazione che ci dà la conoscenza di Dio? Questa grazia che è Dio che si manifesta, dov'è che la possiamo trovare per avere il confronto, per capire se veramente quello che abbiamo dentro è la vera conoscenza di Dio? Passaggio seguente. Caro Timoteo, dice Paolo, attingi sempre forza nella grazia, e abbiamo capito che cos'è, è la rivelazione di Dio, ma dov'è questa grazia? Che è in Cristo Gesù. Oh, passaggio seguente. Allora, questa rivelazione, questo Dio che si fa conoscere per grazia, dove lo troviamo? Dov'è che si è manifestato? Dov'è che abbiamo la sicurezza di vedere questo Dio, di capirlo, di conoscerlo? La risposta è una sola: Cristo Gesù. Allora, Gesù viene per questo, per dire agli uomini: cercate Dio, volete avere la conoscenza di Dio? Allora, chi ha visto me ha visto il Padre. Cioè, in Gesù abbiamo la conoscenza vera di Dio. Allora, non è che tutti possono arrogarsi questo diritto, no? Il diritto di dire io ho la sicurezza della rivelazione. Tutti i fondatori, attenzione, tutti i fondatori delle religioni hanno questa presunzione. È per quello che le religioni non servono proprio a niente. Le religioni non conducono a nessuna salvezza, assolutamente, perché le religioni non hanno la conoscenza di Dio. E non è una cosa che diciamo noi adesso, Naaman cosa ha fatto? L'aveva già capito lui, 800 avanti Cristo. Cosa aveva capito? Aveva capito che la sua religione non dava niente, era vuota. Perciò
lasciami prendere questa terra, perché io adesso non offrirò più sacrifici né olocausti se non su questa terra dove ho conosciuto il Signore, l'unico e vero Dio. Perciò capite che il punto è importante, nessuna religione può garantirti la conoscenza di Dio. Spiace, ma è così. Perché? Perché la conoscenza di Dio ti è data solo da Gesù Cristo. E questa cosa è molto importante perché è la preoccupazione appunto degli apostoli, la preoccupazione di Paolo, che continua a sostenere proprio questo: state attenti a non far entrare nessun'altra dottrina. Ma dottrina cosa vuol dire? Lo traduciamo con i termini nostri. Dottrina vuol dire appunto religione, cioè pretesa di conoscere Dio senza rivelazione. Perché ormai tutti quelli che presumono di aver avuto una rivelazione sono falsi. Sono falsi. Perché l'unica rivelazione è in Cristo Gesù. La grazia passa solo attraverso di Lui. Vi ricordate le due pagine bellissime del Vangelo, no? La pagina di Gesù che viene battezzato al fiume Giordano. E che cosa dice quella pagina lì? La voce dal cielo: questo è il figlio mio prediletto in cui ho posto tutta la mia compiacenza. Che cosa voleva dire quell'espressione? Voleva dire proprio questo: non cercate più Dio da nessuna parte, perché adesso Dio è tutto qui, è solo in Gesù. Questo è il figlio mio prediletto. In Lui c'è tutta la conoscenza. Se vuoi conoscere Dio, devi avvicinarti a Gesù, perché è solo Gesù che ti dà la possibilità di conoscere Dio. Allora Gesù è la strada, ecco il punto, è la strada che può condurti a godere la salvezza. Perché la salvezza allora che cos'è? La salvezza è lo stare con Dio, questa è la salvezza. È l'uomo che raggiunge la sua pienezza nello stare con Dio. Però per stare con Dio appunto devi fare due passaggi. Primo, devi conoscerlo. E poi devi seguire la strada che ti è indicata da questa conoscenza. È l'obbedienza a Lui. Bellissimo, no? Il testo di Luca di stasera, quando ci presenta quel samaritano, ma l'avete sentito cosa torna a fare quel samaritano? Torna a fare due cose importanti. La prima, sentite, tornò indietro lodando Dio. Punto uno, quel samaritano è arrivato alla conoscenza di Dio, lodando Dio. Poi fa una seconda cosa, però non basta, fa una seconda cosa. E si prostrò davanti a Gesù ai suoi piedi. Quel prostrarsi davanti a Gesù cosa vuol dire? Vuol dire che quel samaritano ha capito perfettamente: adesso so dov'è Dio. E dov'è Dio? È solamente in te. Si prostrò davanti a Gesù. E davanti a questi due atti, cioè quello di lodare Dio a gran voce, primo atto, e mettersi ai piedi di Gesù, secondo atto, davanti a questi due atti, che cosa dice Gesù? La tua fede ti ha salvato. Sei arrivato alla salvezza. Hai capito dov'è la salvezza. Hai capito come si arriva alla salvezza. Ecco allora, questo passaggio secondo, eh. Non qualunque rivelazione, non lasciamoci incantare da tutta questa gente che soprattutto oggi vuole a tutti i costi attirare l'attenzione e la attira proprio quasi facendoti credere che è una persona guidata da chissà quale ispirazione, da chissà quale rivelazione. Non fidatevi più di nessuno, sono false dottrine. Perché l'unica rivelazione ti è data in Gesù Cristo. Ma adesso quel Gesù Cristo, se ti deve parlare,
parla a te, sai, ma ti parla dentro. Ma se non lo senti, non è perché Gesù non ti parla, è perché dentro tu non cerchi Dio. Ora, se vuoi ascoltare Gesù dentro di te, devi essere certo in te stesso di voler cercare Dio e di capire che solo in Dio tu puoi avere la tua salvezza. Ecco perché Gesù l'aveva anticipato ai suoi discepoli, no? Quando appunto ha insegnato loro come dovevano fare per vivere nella salvezza. Proprio con quello che abbiamo detto prima, no? Cercate prima di tutto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. È la salvezza. La salvezza. Ecco allora, credo proprio che questi passaggi siano stati molto intensi, no? Ma spero che siano stati chiari, proprio perché abbiamo bisogno di chiarire questa fondamentale convinzione. Noi siamo chiamati alla salvezza. Chiamati, ma non chiamati così. È la nostra vocazione fondamentale, perché la salvezza è il godimento di Dio. Perciò noi siamo fatti per quello, Siamo fatti per arrivare a godere pienamente Dio. Infatti ci dice il libro di Genesi, vi ricordate? L'uomo è l'immagine e la somiglianza di Dio. Perciò se l'uomo non raggiunge questa pienezza con Dio, distrugge la sua umanità. Quindi la salvezza è il raggiungimento di Dio. Ma ovviamente adesso abbiamo capito. Quella salvezza deve caratterizzare il nostro cammino terreno. È in mezzo a questo cammino terreno che noi dobbiamo essere sempre attenti a non deviare mai da quella strada che ci conduce sempre più verso la salvezza. Quello che Paolo dichiarerà essere il nostro cammino di speranza. Speranza, attenzione però, l'abbiamo già detto tante volte, ma è giusto che lo ripetiamo. Cammino di speranza non è il cammino che suppone un dubbio, Speriamo di arrivare alla salvezza, speriamo che... No. Il cammino di speranza vuol dire che è un cammino che tu fai verso una salvezza che adesso non vedi, ma quella salvezza che è il godimento pieno di Dio è il punto di arrivo. E siamo sicuri di arrivarci. Perché? Perché nella nostra vita seguiamo colui che unico può portarci alla salvezza, Cristo Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Sono la vostra salvezza. Ecco allora, abbiamo chiarito questi due punti importanti, La salvezza e il nostro cammino verso la salvezza. E allora, ovviamente, lo dobbiamo applicare anche a noi, anche se ripeto quello che sto dicendo da tanto tempo a questa parte, anche se ripeto è difficile oggi nella condizione in cui siamo sostenere queste due verità. La prima, che nella conoscenza di Dio noi abbiamo la pienezza della nostra vita. Secondo, che però questa conoscenza di Dio è esclusivamente possibile in Gesù Cristo. Dire queste cose oggi diventa difficilissimo. Perché? Perché dicendo queste cose ovviamente metti dubbi su tutte quelle eventuali rivelazioni, eventuali manifestazioni che possono avere la pretesa di dirti: noi siamo ispirati da Dio. Ma se tu non mi conduci a Gesù, tu non sei ispirato da Dio, mi spiace. Sei ispirato da qualche Baal, da qualche Astarte, da qualche altro spirito, no? Che comunque non è lo spirito della rivelazione, non è la grazia. Perché la grazia ti orienta a Gesù. Quella grazia che è in Gesù Cristo, dice Paolo a Timoteo. Non andare a cercare altrove, non andare a cercare in qualche altra dottrina, La grazia, la rivelazione è solo in Gesù Cristo. Ecco, allora, siamo forti in questo, mi raccomando, proprio perché è il fondamento della nostra fede cristiana, è questo. Il fondamento della nostra fede cristiana, ricordiamocelo bene, non è fare del bene agli altri, non è essere attento ai poveri, non è questo il fondamento della fede cristiana. Il fondamento della fede cristiana è riconoscere la grazia che è in Gesù Cristo e nessun altro. Quindi fidarsi solo di Gesù, vivere come ti chiede Gesù. Questo è il fondamento della fede cristiana. Il resto, fare del bene agli altri, essere attento ai poveri, è il fondamento delle religioni. Ma cosa ci interessano le religioni? Non sono mica rivelazioni le religioni. Sono degli atti che servono solamente a equilibrare i nostri rapporti umani, perché siano rapporti piacevoli, perché siano rapporti tutto sommato giusti, va bene, ma Dio c'entra relativamente, perché non c'è la rivelazione, perché non c'è la conoscenza, perciò non c'è la salvezza. Ricordiamo sempre quella pagina splendida, che ci deve disincantare su questa cosa della Chiesa di oggi. Quella pagina splendida quando Gesù dice, sì, verrete, sì, e mi direte, Signore, Signore, aprici, dobbiamo entrare? Ma io non vi conosco. Ma come non ci conosci? Ma non ti ricordi? Abbiamo fatto i miracoli nel tuo nome, abbiamo fatto le guarigioni nel tuo nome, ti abbiamo ascoltato sulle piazze. E io vi risponderò, ma non vi conosco. E certo, avete fatto tutte queste cose, ma non avete avuto la conoscenza. Non avete capito la rivelazione. Non avete capito la grazia. Quindi non ci può essere salvezza. Non vi conosco. E la porta resta chiusa. Ecco allora, attenzione, ripeto, e ci tengo a ripeterlo, non facciamoci ingannare. Il fondamento della fede cristiana non è l'attenzione agli altri. Il fondamento della fede cristiana è la grazia che è in Gesù Cristo. Lì è la tua salvezza. Poi da lì, certo, nascono tante cose, ma il fondamento è quello lì. Perciò la nostra attenzione è andare lì a cercare questa conoscenza di Dio, che sia però quella che ci ha dato Gesù Cristo, perché è solamente in Lui che noi abbiamo la salvezza. Ecco, al Signore allora anche oggi chiediamo quello che domenica scorsa Paolo chiedeva per Timoteo. No, lo diceva chiaramente domenica scorsa. Timoteo, io ti chiedo una cosa, diceva, no? Non vergognarti, sentite che bello, non vergognarti di dare testimonianza al Signore nostro Gesù Cristo. Bellissimo, non vergognarti, già allora, pensate un po', non vergognarti. Perché? Perché Dio non ci ha dato, sentite che bello anche questo, uno spirito di timidezza, ma uno spirito di forza. Per fare questo, per non vergognarsi di dare testimonianza al Signore nostro Gesù Cristo. Ecco il fondamento della fede cristiana, è questo. Se manca questo, tutto quello che facciamo serve a noi, ma non serve alla nostra salvezza. Ecco allora, chiediamo proprio stasera al Signore che ci dia questa forza interiore di avere sete di questa conoscenza di Dio, no? Ripassiamo spesso dentro di noi quelle bellissime parole del Salmo, tra l'altro un Salmo molto prima di Gesù Cristo, molto prima, diceva già questo, ricordate, no? L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando vedrò il suo volto? Sentite l'anelito della conoscenza? Ma già allora lo scrittore del Salmo aveva capito perfettamente che chi dà pienezza alla mia vita è il tuo volto, cioè la conoscenza di te. Vedere il volto cosa vuol dire? Vuol dire conoscere. Perciò l'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quindi l'anelito profondo dell'uomo è quello lì, arrivare alla conoscenza di Dio, perché quella conoscenza è pienezza. Quando vedrò il tuo volto? Oppure quell'altro salmo che è simile, no? Che noi di solito citiamo, no? Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio, l'anelito. E certo, perché è lì che tu trovi la tua pienezza. Quando trovi il torrente o la sorgente da cui puoi attingere quell'acqua che ti disseta. Come la cerva anela, così l'anima mia anela a te, o Dio. È la bellezza di chi vive la sua fede proprio così. La mia fede è voler entrare nella conoscenza di Dio, ma non qualunque, quella che Dio ci ha dato e ce l'ha data solo in Cristo Gesù. Perché non ci ingannassimo, perché non deviassimo, perché non cercassimo in vano. In Gesù abbiamo invece la sicurezza. Io sono la verità. Ecco, allora chiediamo proprio al Signore, appunto, che ci rafforzi in questo, proprio avendo sempre dentro di noi la bellezza di queste parole, che riflettono lo stato interiore. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando vedrò il suo volto? Signore, ho bisogno solo della tua conoscenza. Credo in un solo Dio, e ancora adesso ci rivolgiamo allo Spirito Santo perché ci aiuti a fare l'ultimo passaggio, che è quello sempre di vedere come questa parola possa conformarsi poi come il luogo della nostra vita. E allora ancora una volta invochiamo lo Spirito Santo.
Lo facciamo con il canto che troviamo al numero 32 sul quaderno.
Riempi i nostri cuori e
E facciamo l'ultimo passaggio, perché è importante, e nasce da una anche contestazione che possiamo sentire anche attorno a noi, e cioè, se noi affermiamo che solo in Gesù Cristo abbiamo la certezza della conoscenza di Dio, la contestazione potrebbe essere questa. E perché Gesù Cristo e basta? Che cosa c'è che differenzia Gesù da tutti gli altri che pretendono di avere anche loro una rivelazione? Che cos'è che ci dà conferma che solamente in Gesù c'è questa certezza della conoscenza di Dio? È una domanda che soprattutto oggi, sicuramente voi sentirete tante volte attorno, e quindi è una specie di provocazione che viene continuamente data oggi, e che se non stiamo attenti mette anche il dubbio per noi. È vero, cominciamo a ragionare, no? E beh, certo è vero, ma ma chi ce lo dice che poi Gesù è proprio quello giusto? E già è vero, non ci sono delle cose che ci possono... Ecco, cominciano ad entrare nella nostra mente questi pensieri che conducono, per carità, non a dire non credo più, ma ad avere perplessità su questa presenza di Gesù. Perché proprio Gesù deve essere l'unico che ha la certezza della conoscenza di Dio, cioè la verità? Allora dobbiamo dare la risposta. E dove la diamo? Come facciamo a darla? La diamo ancora una volta con la parola di Paolo a Timoteo. Sempre nel passaggio di stasera, Se lo ricordate, a un certo punto c'era questo passaggio. Ricordati che Gesù Cristo, della stirpe di Davide, uomo, quell'uomo Gesù, è risuscitato dai morti. È risuscitato dai morti. Che cosa vuol dire? Ecco il passaggio importante. Che cos'è che dà garanzia che veramente in Gesù c'è questa pienezza della conoscenza di Dio? Paolo dice il fatto che Gesù è risorto. Ma anche qui il dubbio. Gesù è risorto, sì, ma e le prove? Dove sono le prove della risurrezione? Come facciamo noi a dimostrare che veramente Gesù è risorto? Quale prove ci hanno riconsegnato gli apostoli per dirci che Gesù è veramente risorto? Vedete che è complessa la cosa, Non è così semplice. Allora dobbiamo andare a capirci bene. Innanzitutto a capire il senso dell'affermazione Gesù è risorto. È importante capire questo perché? Perché noi abbiamo un concetto di resurrezione che comunque ci rende difficile accettare la risurrezione di Gesù. Infatti, se dobbiamo dare ascolto alle voci che ci mettono in crisi, ovvio che ti dicono: ma come Gesù è risorto? Nessuno l'ha più visto. Quindi come facciamo a essere sicuri che è risorto? Perché? Perché c'è un concetto di resurrezione che vuol dire così: risorgere, la prova della risurrezione è quando un uomo morto ritorna a questa vita. Allora, se qualcuno ritorna, crediamo che è risorto. Qualcuno poi dice, vabbè dai, finché si tratta di credere a Lazzaro, Lazzaro è veramente risorto perché è tornato in vita. No. Non è risorto Lazzaro, attenzione, è tornato in vita. È diversa la cosa. Il figlio della vedova di Naim lo stavano portando con la bara alla sepoltura. Gesù ferma la bara e dice al giovinetto: giovinetto, io ti dico, alzati, balza fuori dalla bara. Gesù l'ha richiamato alla vita, non è risorto, è ritornato alla vita. E così avanti. La fanciulla, no? Talita cum, fanciulla, io ti dico, alzati, era morta. Eppure ritorna in vita. Ecco, qualcuno potrebbe dire, se parliamo di risurrezione, questi sono, sì, dei segnali che possiamo accettare. Ma questa non è la risurrezione. Che cos'è la risurrezione? E allora qui dobbiamo penetrare per capire bene. La risurrezione è esattamente il superamento di un'altra mentalità che ci blocca, di un'altra mentalità che ci ostacola. Quale? Quella di pensare che la nostra vita si esaurisce nella nostra esperienza terrena. Infatti, perché è facile accettare Lazzaro? Perché è facile accettare la ragazzina che ritorna in vita? Perché è facile accettare quel giovinetto di Nain? Perché? E perché ritornano in questa vita. Perciò il concetto di resurrezione è legato a questa vita terrena. Perché? Perché all'uomo è difficile comprendere che la pienezza della nostra vita non sta in questa vita terrena. Ma noi dobbiamo entrare in un'altra dimensione, quella dimensione che veramente per noi sarà eterna. L'uomo vivrà per sempre, però deve entrare in questa dimensione che non ha più niente a che vedere con l'esperienza terrena. Ora, il concetto di resurrezione è legato a questa convinzione. La vita dell'uomo non trova la sua pienezza nell'esperienza terrena, ma solamente quando sorpassa l'esperienza terrena e entra nella dimensione dello spirito. Questo passaggio è quello che è possibile con la risurrezione. Alla fine, risurrezione cosa vuol dire? Vuol dire passaggio dalla vita terrena alla vita dello spirito. Vuol dire affermazione certa che dopo questa vita terrena l'uomo non è finito, ma è entrato nella sua pienezza, è entrato nella sua risurrezione. Perciò, la prova che Gesù è risorto non è che è ritornato in questa vita come prima. La prova che Gesù è risorto è che è entrato nella dimensione eterna, nella dimensione dello spirito. Adesso Gesù ha raggiunto la sua pienezza. Gesù è l'uomo di Nazareth, ha raggiunto la sua pienezza. E infatti, quando gli apostoli lo annunceranno così. Adesso quel Gesù che avete crocifisso e che sembra essere che la crocifissione avesse messo fine alla vita di quest'uomo, perché ha finito la sua vita terrena. Bene, l'annuncio è un altro. Quel Gesù che avete crocifisso è seduto alla destra di Dio, altro che ha finito la sua vita. È entrato nella pienezza della vita. Adesso più nessuno potrà mai ostacolarlo. Adesso è nella pienezza della vita, è risorto. Perciò affermare che Gesù è risorto vuol dire affermare colui che ci dà la garanzia di poter passare da questa vita terrena alla vita eterna. E lo può fare solo lui, perché lui è quello che ci ha aperto le porte. E infatti, annunciare la risurrezione di Gesù cosa vuol dire? Vuol dire che questa risurrezione adesso è possibile a tutti coloro che crederanno in lui. È la nostra salvezza. Ma che Gesù sia l'unico ci è dato da questo, che lui è risorto, cioè ha aperto lui la porta. Vi ricordate quelle parole che Gesù aveva lasciato come testamento ai suoi discepoli, quando ha detto: adesso io vado, ma io vado a prepararvi un posto, perché voglio che anche voi siate dove sono io. Allora tornerò, vi prenderò, vi porterò dove sono io. Quindi lui ci ha aperto la porta, la strada, a che anche noi possiamo entrare in questa vita eterna, cioè in questa dimensione di risorti, cioè di coloro che hanno finito l'esperienza terrena, ma godono adesso la pienezza della vita. Ed è quello che può fare solamente lui. Io vi preparo un posto, io solamente. Allora, che Gesù sia l'unico che può darci la certezza della conoscenza di Dio, ci è testimoniato proprio da questo fatto, che lui non solo ci ha orientato questa vita terrena verso Dio, ma addirittura ci ha permesso di entrare nella perfetta comunione con Dio. Io vado a prepararvi un posto. Il risorto ci permetterà di risorgere. Tornerò, vi prenderò, vi porterò con me dove sono io. Quindi non c'è altra prova che possa garantire la rivelazione di Dio. Gesù ci ha proprio rivelato Dio fino in fondo. E non ce lo ha rivelato con delle teorie. Ce l'ha rivelato con una consistenza, perché è bellissima quella finale, no? Adesso io vado. E cosa vado a fare? A prepararvi un posto, va bene. E poi? Ecco la consistenza. Poi io tornerò, vi prenderò con me, perché voglio che siate anche voi dove sono io. Ma è bellissimo, eh? Tornerò, vi prenderò. E come fai a ritornare, Gesù? Ecco la rivelazione che è consegnata ai nostri cuori. Io vi prenderò perché? Perché metterò dentro di voi il mio spirito. Cioè, io vi guiderò da dentro. Guiderò la vostra vita, ma dentro di voi. E quindi vi accompagnerò fin quando avrete superato questa dimensione terrena e così potete entrare dove sono io. Vedere faccia a faccia quel Dio che adesso ascoltate, nel quale adesso credete, del quale adesso vi fidate, ma che non vedete. La risurrezione finalmente è la visibilità di Dio. E quando noi, come Gesù, potremmo vedere Dio. Ecco allora dove sta la bellezza della nostra fede. Noi crediamo in Gesù, mi raccomando, non perché ha fatto i miracoli, non perché ha fatto le guarigioni, non perché era attento ai poveri, che tutto è da vedere poi, non perché andava, non so, chissà cosa faceva, no? Tutto da vedere. Ma noi crediamo in Gesù perché abbiamo la certezza che con Lui potremo godere per sempre lo stare con Dio. Ed è questa la nostra salvezza. E questa ce la può dare solamente Lui. Io sono venuto per questo, per darvi la conoscenza di Dio. Tutto il resto è in sovrappiù. Ecco allora, concludiamo così questo cammino di stasera, che credo, almeno spero, che sia stato chiaro e vi abbia potuto offrire ancora una volta l'opportunità di capire la bellezza della nostra fede. Quella bellezza della fede che purtroppo oggi non è più messa in luce. Anzi, talvolta è messa in dubbio, è messa in discussione, ma la nostra fede ha una bellezza eccezionale. Non c'è nessun'altra religione che possa godere la bellezza di questa fede, perché solo in questa nostra fede godiamo la rivelazione, cioè godiamo la certezza della conoscenza di Dio, non solo, ma godiamo anche di un'altra certezza, di poterlo raggiungere sicuramente e di poterlo vedere così come egli è, per stare con lui. Perché? Perché noi abbiamo colui che ce l'ha promesso. Io verrò, vi prenderò, vi porterò con me e siamo sicuri, se noi però rimaniamo fedeli a quel Gesù che è morto ed è risorto. Per questo è l'unico che può garantirci la rivelazione di Dio.